vite che non sono la tua. Scomparsi. L'ultima lezione di Federico Caffè, di Francesco Neri.
È la notte tra il 14 e il 15 aprile del 1987. Un uomo di 73 anni, uno studioso, un economista e docente universitario, decise di scomparire senza lasciare tracce. È stato Federico Caffè, uno dei maggiori economisti italiani della seconda metà del Novecento, una personalità umana e intellettuale straordinaria.
La programmazione è, per riferirci ai fatti di casa nostra, il consapevole rifiuto del disordinato spontaneismo che in passato ha dato luogo al tanto reclamizzato miracolo economico italiano e più di recente alla scoperta delle capacità non meno miracolose dell'economia sommersa. Nell'uno come nell'altro caso, le vistose apparenze hanno occultato o occultano i connessi costi. Alla vivacità di ingegno che si esprime nello spontaneismo, la programmazione dovrebbe fornire non un intralcio, ma una guida.
Federico Caffè abitava nella capitale in via Alberto Cadlolo, insieme al fratello professore di lettere all'Istituto Massimo. All'alba di una mattina di primavera uscì di casa senza mai farvi ritorno. Era un uomo che si impegnava per il benessere sociale e riteneva che tutta la strumentazione tecnica dell'economia dovesse convergere verso un obiettivo che lui definiva economia civile.
Voler esaminare i problemi dell'economia mondiale in una visuale d'insieme espone al rischio, che vorrei evitare, di dire cose generiche o ovvie. Nel mondo contemporaneo vi è estrema opulenza e indigenza spinte a livelli della impossibilità stessa della sopravvivenza. Vi è sperpero di prodotti e carenze di beni di prima necessità. Vi è insufficienza di manodopera qualificata e vi è disoccupazione diffusa sia nei paesi industrializzati sia in quelli economicamente arretrati. L'elencazione potrebbe continuare, ma già gli aspetti contraddittori ai quali mi sono riferito possono contribuire a far comprendere che non soltanto la scienza economica, ma nessun ramo del sapere può fornirci una risposta che abbracci il tutto senza scomporlo in componenti che consentono un esame più ravvicinato.
Ha detto di lui Daniele Archibugi, un giovane economista suo allievo. Era un uomo generoso e altruista, una persona che aveva sempre tempo per tutti. Il suo impegno civile e morale, costantemente rivolto a favore del benessere collettivo e dei più deboli, e la sua disponibilità al dialogo, ancora oggi, rappresentano un esempio e una lezione viva e attuale. Era nato Federico Caffè il 6 gennaio 1914 a Castellammare Adriatico, da una famiglia economicamente modesta. Il padre, Vincenzo, lavora come magazziniere nelle ferrovie. La madre, Erminia, dirige un piccolo laboratorio di ricamo per integrare il bilancio familiare. Era una famiglia in cui si lavorava per vivere, però allo stesso tempo era una famiglia che aveva conosciuto tempi migliori e in cui c'era una grande vivacità culturale. La sua famiglia visse anni molto duri, la Prima Guerra Mondiale e il fascismo, e si rendevano conto che oltre alla povertà c'era l'umiliazione della povertà. L'umiliazione più grande era il fatto di non poter studiare. Lo zio Antonio, amico del pittore Michetti, porta da Parigi una delle prime macchine di produzione cinematografica ed apre un locale, l'Excelsior. Il giovane Federico, in famiglia chiamato sempre Vinicio, per distinguerlo dal nonno, ne rimane affascinato e collabora con lo zio vendendo i biglietti e curandone la contabilità. Ascolta con molto piacere le orchestrine che accompagnano i filmati e segue con passione le lezioni di violino regalatogli dallo zio Antonio. A causa delle condizioni economiche, Federico Caffè non può permettersi però di affrontare le incertezze della carriera artistica e sarà dunque indotto verso studi concreti di ragioneria. se costretto ad abbandonare il violino che amava, la musica accompagnerà sempre la sua vita e resterà, accanto all'economia e all'università, la sua grande passione. L'ascoltava mentre correggeva le tesi, la fischiettava quando era di buon umore, proponeva per gioco ai familiari e agli amici quiz musicali. Tra i suoi musicisti preferiti c'erano Mahler e Bruckner. Ha ricordato sempre Daniele Archibugi che ogni tanto l'economista diceva:
al mio funerale, per favore, fammi suonare l'adagietto della quinta di Mahler. E io gli rispondevo: Federico, ci vogliono 110 orchestrali, dove li trovo? Non ti puoi accontentare della marcia funebre di Chopin? Almeno basta un pianista solo. E lui mi rispondeva: sei sempre il solito pigrone. Poi purtroppo questo funerale non c'è mai stato, né con l'adagietto della quinta di Mahler né con la marcia funebre di Chopin.
La signora Erminia, consapevole delle qualità letterarie del figlio, venderà un piccolo podere per permettergli di frequentare gli studi universitari. Nel 1936 Caffè conseguì la laurea in scienze economiche e commerciali con lode all'Università di Roma, con relatore Guglielmo Masci. Successivamente Federico Caffè cominciò a lavorare al Banco di Roma, mentre ancora stava scrivendo la tesi. Poco dopo fu preso all'ufficio studi della Banca d'Italia. La prima cosa che volle fare fu ricomprare quel podere che i suoi genitori avevano venduto alcuni anni prima per consentirgli di studiare. Il 1943 è l'anno dell'armistizio di Cassibile, della fuga del re a Brindisi, dell'occupazione nazista, ed è anche l'anno in cui Federico Caffè viene nominato componente del servizio studi della Banca d'Italia, dove cura i rapporti con l'estero, sotto la guida dei governatori Luigi Einaudi e Donato Menichella.
A stretto rigore, seguire le regole del mercato dovrebbe significare obbedire al re prezzo, come lo chiamava Luigi Einaudi, un sovrano che richiedeva obbedienza non in forza di sottomissione alla sua autorità, ma per riconoscimento della sua razionalità. Così, in caso di sovrabbondanza di offerta rispetto alla domanda, la caduta del prezzo era la risposta razionale del mercato. Ma andate a ricordare questa regola agli agricoltori che, avendo avuto un eccellente raccolto di uva e un'abbondante produzione di vino, l'hanno versato per protesta nelle strade per dimostrare vistosamente che il prezzo non era remunerativo.
Dopo aver vinto il concorso che gli permise di entrare in Banca d'Italia, fu richiamato sotto le armi. Pur avendo la possibilità di essere esentato, volle arruolarsi sentendosi in dovere nei confronti di tanti suoi coetanei e amici impegnati al fronte. E durante l'occupazione nazista, Federico Caffè si impegnò nella resistenza, militando nel Partito della Democrazia del Lavoro, fondato da Ivanhoe Bonomi e Meuccio Ruini. Successivamente vinse una borsa di studio alla London School of Economics, con soggiorno in Inghilterra dall'ottobre 1947 all'agosto 1948. In Inghilterra può osservare l'esistenza di una coesione sociale di quel popolo anglosassone impegnato nella ricostruzione, grazie anche al governo del premier laburista Attlee e di Bevan, grande sindacalista e padre del sistema sanitario nazionale inglese, e ispirato alle idee liberal-socialiste di Beveridge e Keynes. A quelle esperienze Federico Caffè aveva più volte espresso la sua adesione ideale, scrivendo da Londra diversi articoli su cronache sociali. Riteneva Federico Caffè che i progressi delle scienze sociali fossero dovuti al desiderio di ricerca di giustizia sociale e al miglioramento delle condizioni umane.
Anche ad indagini apparentemente aride come quella di cui ci occupiamo non sfugge tuttavia il sostanziale scadimento intervenuto nelle condizioni di lavoro. Come rileva il Fels Brown, l'industrializzazione ha creato molti posti di lavoro che non impegnano l'uomo nella sua interezza, né gli danno la soddisfazione di realizzare qualcosa di valido a rafforzare il rispetto di se stesso e il prestigio presso i compagni di lavoro. La lezione ultima che sembra emergere da questi pazienti e laboriosi studi è quella che in avvenire come nel passato l'avanzamento della produttività costituirà il presupposto per l'incremento dei salari reali dei lavoratori, ma occorrerà un impegno maggiore che non nel passato per il miglioramento del modo in cui il lavoro si esplica, dei rapporti umani che si stabiliscono nei luoghi di lavoro, nell'ambiente in cui esso si svolge.
Aveva, Federico Caffè, una capacità particolare, quella di prevedere i tempi. Fu capo di gabinetto del ministro della ricostruzione Meuccio Ruini durante il governo Parri. Partecipò inoltre ai lavori della commissione economica della Costituente, per la quale curò il rapporto sul risanamento monetario. Furono anni in cui alla Camera si incontrava la nuova cultura del dopoguerra. A quella fase della ricostruzione non partecipò solo la classe lavoratrice, ma anche la classe media, la borghesia, e Federico Caffè era entusiasta di questa partecipazione popolare alla ricostruzione, anche se notò che, cito, venne a determinarsi una frattura tra l'ampia partecipazione popolare allo sforzo di un rinnovamento civile del paese e il successivo prevalere di una politica sostanzialmente per ceti medi, una politica che ci venne anche rimproverata dagli organismi internazionali allora conquistati dalle idee keynesiane. A partire dal 1959 fu professore ordinario di politica economica e finanziaria all'Università di Roma La Sapienza. Uno dei suoi testi, Lezioni di politica economica, è rappresentativo del suo pensiero. Cito: «Poiché il mercato è una creazione umana, l'intervento pubblico ne è una componente necessaria e non un elemento di per sé distorsivo e vessatorio. Era convinto che le idee alla lunga prevalessero sugli interessi e questa era anche l'idea di Keynes». Parlando dei suoi studenti diceva Federico Caffè: «Questi sono i libri che non ho scritto». A proposito della liberalizzazione degli accessi all'università, la sua posizione era molto chiara e decisa. Non possiamo togliere al pastore abruzzese la speranza di avere un figlio laureato che gli consentirà di avere una contropartita della sua fatica. Ha detto Giorgio Ruffolo, parlando di Federico Caffè, essendone stato un allievo.
Per lui si poteva avere allo stesso tempo affetto e rispetto, e soprattutto imparare da lui, perché era una di quelle persone che, diversamente da quelli che appena ottengono una cattedra smettono di leggere, continuava a leggere, a informarsi, ad apprendere, a nutrirsi di tutto ciò che lo circondava. Giorgio La Pira parlava dell'attesa della povera gente ed esprimeva ciò che era la guida fondamentale del pensiero di Federico Caffè. Egli pensava all'economia come qualcosa che deve servire soprattutto a coloro che sono più deboli. a coloro che soffrono di più, a coloro che hanno più bisogno. Se si perde questo punto di riferimento, si perde l'anima dell'economia politica.
Federico Caffè contestò sul piano teorico ed empirico la capacità dei mercati finanziari di indirizzare i capitali verso le iniziative più meritevoli e quindi anche di tutelare il risparmio, evitando le speculazioni. Sentiamo su questo ancora Giorgio Ruffolo.
Quando Caffè se la prendeva con la borsa, con la speculazione impazzita, e arrivava a proporre la chiusura delle borse, era così utopistico? Non tanto. Il suo grande modello, Keynes, aveva verso la borsa e verso la speculazione stessa non diffidenza, ma aperta ostilità. Non si può fare di quello che è un mezzo una specie di feticcio teocratico. Adesso, quando si parla dei mercati con la lettera maiuscola, lo si fa con una sorta di riverenza teologica. Il mercato serve ad aumentare la ricchezza, non a ridistribuirla sulla base di pure e semplici scommesse. Era un economista umanista. Io una volta l'ho definito riformista estremista, perché credo che tutte e due le caratteristiche, quella del riformista reale che vuole cambiare le cose e quella dell'estremista che vuole cambiarle secondo una visione che trascende fortemente la realtà e che può sembrare utopistica, queste due caratteristiche lui le sapeva tenere insieme magistralmente. Riformista è colui che vuole cambiare le cose che si possono e si devono cambiare secondo un criterio etico e secondo un criterio pratico, e quindi ha una grande conoscenza dei meccanismi, delle situazioni e della società nella quale vive, e quindi non è un utopista, ma nello stesso tempo è un utopista nel senso che guarda degli obiettivi che vanno molto al di là della realtà con la quale hanno a che fare e che si ispirano a criteri che non possono che essere morali ed etici. L'economia è nata dall'etica, non dalla matematica.
Ma sentiamo direttamente la voce del professor Federico Caffè, che dichiarò in una vecchia intervista rilasciata alla televisione.
Bene, la motivazione più semplice e più profonda è costituita dalla constatazione dei fallimenti del mercato per numerose ragioni che vanno dai costi sociali, i fumi delle fabbriche, agli infortuni del lavoro, al problema della disoccupazione, all'alto grado di rischiosità di alcuni investimenti. L'iniziativa privata si dimostra incapace di pervenire a quei risultati ottimali che astrattamente dovrebbe conseguire, e quindi è necessario un intervento pubblico, sostitutivo, integrativo oppure stimolatore, in tutti a seconda dei casi e a seconda delle circostanze.
Ogni discorso sulla cittadinanza e sull'equità comincia per Federico Caffè col diritto ad un lavoro dignitoso e in condizioni di sicurezza fisica e psichica. Prima ancora che una questione economica, è una questione di dignità e di indipendenza dai mortificanti condizionamenti sociali. Parlava di etica statistica e scrisse negli anni 70 un importante saggio intitolato La strategia dell'allarmismo economico. Diceva Federico Caffè: non si mette mai abbastanza in evidenza il costo in vite umane della crescita. Tra i suoi allievi, l'ex presidente della Banca Centrale Europea ed ex governatore della Banca d'Italia e attuale presidente del Consiglio Mario Draghi, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il preside della Facoltà di Economia e Commercio della Sapienza Giuseppe Ciccarione, Enrico Giovannini ed altri, che costituivano il laboratorio scientifico di Federico Caffè. Per andare al lavoro usava sempre i mezzi pubblici e nel tempo libero amava andare in giro per la città, in centro ma anche nelle borgate e in periferia. Accettando la proposta di tre laureandi Nel 1969 assegnò una tesi di gruppo sul degrado della periferia di Roma. Per oltre un anno gli studenti vissero nelle stesse condizioni dei baraccati e, da quello studio, emerse che il problema più grave era quello della solitudine, dell'esclusione, dell'isolamento e non quello della casa. Ha detto la sua ex allieva e oggi docente di economia, Carmela D'Apice.
Con noi fece anche un giro in borgata e poi ci finanziò l'acquisto di una seconda baracca per impiantare un doposcuola per i bambini della borgata.
Aveva sempre una grande attenzione per bisognosi e svantaggiati, ripensando ai suoi antichi conterranei di quando era bambino, con le pianelle sulla testa che scendevano dalle colline intorno a Pescara e andavano a piedi nudi per non consumare le scarpe. Quando ci si preoccupa del disavanzo, ragionava Caffè, io penso sempre a queste persone e quando torno a Pescara e vedo le persone che hanno le scarpe e fanno molte cose che prima non potevano fare, dico che certamente non bisogna ignorare il disavanzo, ma l'economia è soprattutto redistribuzione. Ciò su cui ancora oggi ci si interroga e su cui non si è riusciti a fare chiarezza non sono alcuni aspetti del pensiero di un intellettuale, i ragionamenti di un uomo mite, ma è la sua misteriosa scomparsa. Sembra che Federico Caffè avesse confidato con una lettera al professor Carlo Ruini, che era uno dei suoi più cari amici, di essere preoccupato per le sue condizioni finanziarie che forse non sarebbero state sufficienti per affrontare la vecchiaia. Successivamente fu appurato che il professor Federico Caffè non aveva alcun ragionevole motivo per temere per il proprio futuro. A un suo allievo, a Daniele Archibugi, aveva chiesto, sembra, di aiutarlo a suicidarsi. Sembrò, all'epoca della scomparsa, che si potesse escludere l'ipotesi dell'omicidio e dell'incidente. Ancora oggi sembra verosimile escludere tale ipotesi. Alcuni hanno sostenuto, anche tra i parenti dell'economista, che la sua misteriosa scomparsa fosse da ricondurre ad un'azione volontaria. Sul suo comodino furono trovati il suo orologio, i suoi documenti e gli occhiali usati per leggere. Come se fosse stato tutto studiato per non lasciare più alcuna traccia. Forse un esilio volontario, magari un voluto allontanamento in un convento. A molti suoi conoscenti il vecchio professore era sembrato affranto e depresso. Il pensionamento, la situazione finanziaria, lo scarso seguito per il suo pensiero e per le sue teorie, la morte della madre e del suo allievo Tarantelli ucciso dalle Brigate Rosse, la malattia del fratello. Lo aveva colpito e turbato il suicidio di Primo Levi, che si buttò giù dalla tromba delle scale. Perché così? Perché sotto gli occhi di tutti? Perché straziare i parenti? Lo ricordano l'intestazione della Facoltà di Economia di Roma 3, quella di una sala di lettura della Facoltà di Economia della Sapienza, il gemellaggio di due scuole medie di Roma e Pescara, molti convegni, scritti e iniziative di suoi ex allievi. Ha detto lo scrittore napoletano Ermanno Rea, che a Federico Caffè ha dedicato il bel libro uscito da Einaudi la prima volta nel 1992, L'ultima lezione.
Questa scomparsa mise in moto tutto un meccanismo di domande, ma l'elemento che maggiormente stimolava l'immaginazione letteraria era la figura di Federico Caffè. cominciò ad emergere questo mondo straordinario che era stato il mondo di Federico Caffè, il mondo della sua attività di docente anomalo, questa economia in genere considerata materia un po' fredda e un po' ostica, attraverso la figura di Caffè si illuminava, si umanizzava, si arricchiva di qualità letterarie.
Non cedete mai agli idoli del momento, vale a dire alle frasi fatte, alle frasi convenzionali, rifletteteci con il vostro pensiero e con il vostro e con la vostra capacità intellettuale, incluso quello che vi deriva dall'aver seguito un corso di politica economica. Il ricordo per me di questo corso sarà dato dalle anticipazioni di tutti questi scatti degli apparecchi che mi indicavano l'ora sta per finire. Gradirei molto che il ricordo da parte vostra di questo corso, se ci sarà un ricordo, sarà quello di un impegno nel cercare di trasmettervi tutto quello che sapevo, anche se era poco, che spero vi possa rimanere nel tempo come ricordo.
Alla scomparsa di Federico Caffè è dedicato il film di Fabio Rosi, L'ultima lezione, del 2001, in cui la parte dell'economista è interpretata da Roberto Erlizka. L'8 agosto 1998, quando Federico Caffè se in vita avrebbe avuto 84 anni, il Tribunale di Roma ne dichiarò la morte presunta, avvenuta in circostanze non appurate. Il mistero Caffè, dopo tanto tempo, non sta tanto nella sua ultima destinazione, ma nel fatto che la sua scomparsa abbia reso più pervasiva la sua presenza e il suo silenzio abbia reso più incisiva la sua parola.
Che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, con Cristiana Munzi, regia di Cristiana Munzi. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.